Allora, spesso Gesù, a differenza della maggioranza del pensiero cristiano, nei suoi insegnamenti Gesù tagliava in modo molto netto e chiaro. E, per esempio, quando Gesù di dice, la scrittura dice di non uccidere, ma io dico di non dire pazzo al tuo fratello, altrimenti sarai portato di fronte al tribunale. Poi Gesù dice anche, la scrittura dice di non commettere adulterio, ma io dico che se guardi una donna e la desideri, hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Gesù dice anche, è preferibile che ti tagli una mano oppure ti cavi un occhio piuttosto che entrare nella Geenna con tutto il corpo. Gesù disse ancora, stretta è la porta che conduce alla via della vita e larga è la porta che conduce alla perdizione. Però spesso pensiamo noi che come credenti, figli di Dio, come ci definiamo, pensiamo che ci sia una via di mezzo. E prendiamo per esempio a prestito le parole dell'Apostolo Paolo quando si rivolge per esempio ai credenti della Chiesa di Corinzi, rimproverando il loro comportamento molto leggero e carnale, dove tante volte si comportavano anche peggio di quelli del mondo. E noi tante volte prendiamo a prestito questa terza categoria, senza però guardare l'altro aspetto, cioè che lo stesso Apostolo Paolo dice ai Corinti, esaminatevi se veramente siete nella fede. E un po' è questo anche, l'argomento, su cui, parleremo stasera. E lo stesso Apostolo Giovanni dice nella sua prima epistola, dice... C'erano alcuni che erano con voi, ma non erano dei vostri. E quindi vediamo come ci sono sicuramente sempre dei momenti nella vita cristiana di alti e di bassi, ma il problema è a un certo punto disinteressarsi, della vita cristiana e di Cristo stesso. Gesù quindi, come ho detto prima, non parla in mezzi termini. Certo dice che c'è chi porta a frutto il 30, chi il 60, chi il 100, ma il problema è da porci, su cui esaminarci, è proprio se apparteniamo o no a Cristo. E in Proverbi 14, versetto 12, c'è scritto che c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma conduce alla morte. E voglio portarvi con me in Matteo capitolo 25. Matteo capitolo 25 dal versetto 1. Dopo aver parlato della sua seconda venuta e di quello che succederà con la grande tribolazione, nel capitolo 25 Gesù... Scusate, quindi nel capitolo 24, nel capitolo 25 c'è una serie di tre parabole, delle 10 vergini, dei talenti e poi il racconto sul giudizio contro le nazioni dove Gesù si identifica come il pastore che divide le pecore dai capri. E vediamo che la prima parabola, il primo racconto ci parla dell'identità, il secondo racconto della responsabilità e il terzo delle buone opere. E come sappiamo, in una parabola non dobbiamo prendere tutto ciò che c'è scritto, ma Gesù ci dà delle semplici frasi che fanno da guida come insegnamento nella parabola stessa. E leggiamo dal versetto 1 il primo racconto. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Ecco verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscite l'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Per Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Vediamo come in realtà Gesù qui prende un racconto di ciò che succedeva durante i matrimoni, in particolar modo nell'Oriente, dove c'era questo corteo, questa processione di vergini che aspettavano gli sposi e poi li seguivano. E vediamo che la Bibbia ci dà questi elementi. C'erano cinque vergini stolte e cinque avvedute. E c'è scritto che prendono l'olio, si preparano a incontrare lo sposo. E c'è scritto che lo sposo tardava. Spesso la Bibbia ci pone questa immagine di Gesù che il mondo vede che Gesù sta tardando. In realtà questo tardare non è altro che un far prendere tempo affinché le persone possano riflettere. Riflettere sulla propria condizione, riflettere per vedere se veramente sono pronte e preparate, se hanno quest'olio che anche possiamo rappresentarlo come il simbolo della salvezza. Quindi, quando abbiamo letto, le stolte si sono accorte che non avevano l'olio. C'è scritto, verso mezzanotte, al versetto 6, si levò un grido: Ecco lo sposo, usciteli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e si prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute: Dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Pensavano che lo sposo stesse tardando, mentre in realtà erano loro in ritardo. Si erano addormentate e non avevano le lampade pronte. Vediamo come era troppo tardi. E vediamo come questa parabola in realtà ci ricorda la storia di Noè. E al versetto 11 Gesù dice: Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: Io vi dico in verità, non vi conosco. Infatti, al versetto 38 del capitolo 24, Gesù ricorda che i giorni di Noè si mangiava e si beveva e nessuno faceva caso a ciò che faceva, e il diluvio portò via tutti. E dice: Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Una frase molto forte. Gesù dice: Io non vi conosco. E allora dobbiamo porci anche di fronte a questa domanda, perché non è tanto se noi conosciamo il Signore, ma se il Signore ci conosce, perché c'è differenza a dire, per esempio, io conosco il Presidente della Repubblica e dire invece il Presidente della Repubblica mi conosce personalmente. C'è una grande differenza e dà un altro effetto, certamente. E magari abbiamo frequentato, abbiamo partecipato agli incontri, magari abbiamo detto di aver fatto anche una preghiera per la conversione, senza che ci sia stata una vera svolta per il Signore. E Gesù non parla in mezzi termini, ma dice: Io non vi conosco. E andiamo a scoprire adesso l'altra parabola. Leggiamo per approfondire anche l'argomento. Leggiamo al capitolo 25, versetto 14. Dice: Poiché avverrà come un uomo, il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. A ciascuno secondo la sua capacità e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto uno andò a farne una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e si presentò. E presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile fu gettato nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Quindi dove si vede se uno ha davvero vissuto la sua vita per Cristo? Abbiamo detto che la prima parabola parla della nostra identità e la seconda parabola parla di una responsabilità, il Signore che ci dona qualcosa, che ci dona le sue benedizioni. Quindi qui Gesù ci vuole mettere di fronte, e in primis si voleva mettere il popolo di Israele di fronte alla sua responsabilità, ma allo stesso tempo anche noi, di fronte alla responsabilità che ci ha dato come uomini in generale. Se abbiamo veramente l'interesse per Cristo, se veramente investiamo la nostra vita per Cristo. C'è scritto che al versetto 15 che Dio dà secondo le proprie capacità, secondo la propria conoscenza, secondo la capacità di capire e di fare. E quindi c'è scritto come conclusione che a chi sarà dato, a chi ha sarà dato. E perché c'è scritto questo? E a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. C'è scritto questo perché per quanto uno si possa impegnare al lavoro, nell'istruzione, nei progetti, noi dobbiamo essere consapevoli che il Signore ci ha donato la sua grande benedizione, che è il suo figliolo Gesù. E se noi lo accantoniamo, se ci disinteressiamo, se lo disprezziamo come ha fatto quell'uomo che aveva quel semplice talento, allora il Signore non ci può affidare, lasciare qualcosa che noi disprezziamo. E quindi aver disprezzato, vivendo da povero, ecco cosa aveva fatto quell'uomo. Aveva disprezzato vivendo da povero. Mentre chi apprezza le ricchezze del Signore, egli aggiunge ancora di più. E infine leggiamo che c'è scritto al versetto 30: e quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Vediamo come anche l'Apostolo Paolo fa questa differenza tra servo utile e servo inutile. È brutto essere dei servi inutili. Se noi non serviamo il Signore dice a me non mi servi, non, sei inutile, non servi a nulla, non servi per l'avanzamento del regno di Dio. E Gesù ci mette di fronte a questa responsabilità. Dice quello che io ti ho dato, magari ti chiami credente, dici di essere nato di nuovo, però mi stai servendo. È questo che dice il Signore. In Luca 9,62 Gesù dice chi... Nessuno di quelli che hanno messo le mani all'aratro e poi volgono lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Questa persona, immaginatela con le mani all'aratro, ha preso un impegno, però volge lo sguardo altrove. Non serve, non può lavorare bene. Come può lavorare se guarda altrove? E la stessa cosa dice Gesù in questa parabola. Siamo dei servi inutili. Magari hai preso un impegno chiamandoti cristiano, dicendoti cristiano, ma in realtà il Signore dice tu hai volto lo sguardo da un'altra parte, non mi stai servendo. E come terzo racconto, leggiamo dal versetto 31. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: Venite, voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi desse da mangiare, ebbi sete e mi desse da bere, fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato, in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: In verità vi dico che quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: Andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato in prigione e non mi visitaste. Allora anche a questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero, nudo, ammalato o in prigione o non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro, in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Come abbiamo letto, facendo un passo indietro al versetto 19, c'era scritto, dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Ed ecco che siamo giunti a questo terzo racconto dove il Signore ci dice che farà i conti con noi. Dice dopo molto tempo, ma arriverà questo tempo e arriverà per tutti noi. Come il Signore Gesù si paragona, perché così sarà, a quel giusto re che sarà davanti a tutte le genti, davanti a tutti noi, quelle genti che un giorno l'hanno giudicato, l'hanno condannato alla croce ingiustamente, ma quel giorno Gesù giudicherà tutti quanti, giudicherà in bene e in male. E vediamo che quindi c'è una netta distinzione. Prima, nel primo racconto parla di persone intelligenti o persone stolte, poi parla di persone responsabili e irresponsabili, o possiamo dire ricche e povere, e ora parla di persone salvate e perdute. Sono tutti sinonimi e in tutti e tre Gesù ha l'autorità. Vediamo che alle cinque vergini Gesù chiude la porta e dice io non vi conosco. Vediamo che al servo inutile dice gettatelo nelle tenebre, toglieteli anche quello che ha. E vediamo a questi ultimi, vediamo come il Signore porta la salvezza o in perdizione le persone, in base alla loro scelta. Quindi vediamo che questo momento dove si faranno i conti, vediamo come la pietà e l'amore per il prossimo, è quella pietà e l'amore che Gesù dice di avere per il prossimo, non per avere un contraccambio, perché il religioso o le persone del mondo lo fanno per avere un contraccambio. E forse tante volte noi agiamo in questo modo, facciamo del bene a nostro fratello, sorella o anche a persone, come Gesù dice, in queste condizioni, in prigione, povere, malati, solo per avere un contraccambio. Gesù dice non dovete fare per avere un contraccambio, ma semplicemente fare in che modo? Come se mi aveste davanti. Infatti Gesù dice perché io ero ammalato, ero povero, ero nudo e voi lo avete fatto. Se noi lo facciamo come se avessimo Gesù davanti, e questa è la giusta prospettiva cristiana. Noi tante volte però facciamo un errore, perché non consideriamo questa posizione, non guardiamo la Bibbia a 360 gradi e diciamo ma io ho quella caratteristica ma non ho quell'altra, e allora cerchiamo di giustificarci, oppure diciamo mi ricordo quando mi sono inginocchiato, chiesto perdono per i peccati, quindi sono a posto, l'ho scritto anche nella prima pagina della Bibbia, ma poi investiamo la vita per tutt'altro che non riguarda Gesù. Il Signore ha detto questi se ne andranno a punizione eterna, e vediamo come Gesù in ogni parabola dà una conclusione quando dice io non vi ho conosciuti, non vi ho mai conosciuti, come dice anche in Matteo capitolo 7, non chiunque mi dirà Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, perché molti hanno profetizzato, molti hanno fatto opere potenti, cacciato demoni, però dice io non vi ho mai conosciuti. E quindi purtroppo spesso mi sono reso conto anche per me, addobbiamo magari il messaggio, ammorbidendolo, senza vedere che in realtà Gesù prima di tutto sta per tornare, e senza vedere che Gesù in realtà il messaggio lo taglia in modo chiaro e netto, senza mettere una via di mezzo. E Gesù quindi ci chiama a prendere una decisione seria. Questo quindi non significa che non sbaglieremo, questo non significa che non peccheremo, ma tutto è in base all'intenzione che abbiamo nei confronti del Signore. E io mi sono immaginato un po' questa scena. Immaginati alle porte del cielo, quando il Signore ti chiamerà, mi chiamerà, e ti dice, e incontri un angelo e ti dice, tu non sei nella lista, non c'è il tuo nome. E tu dici, no, chiama il Signore, lui mi conosce. e lo supplichi e dici: chiama il Signore. Io andavo in chiesa tutte le volte, ho speso la mia vita. Sì, qualche volta sono stato un po' spinto, incoraggiato, un po'. Io ho anche pregato di salvarmi. E il Signore invece dice: io non ti ho mai conosciuto. Il Signore dice: io non ti conosco. Il problema è non aver preso sul serio il passo della salvezza, perché noi ci fermiamo semplicemente, faccio una preghiera, sono salvato, come prendere e stappare un biglietto per il cielo. Invece Gesù non dà assolutamente questo insegnamento. E come conclusione, quindi vediamo che non dobbiamo fare come quel servo inutile che ha ignorato la benedizione di Dio. Non dobbiamo fare come quelle vergini che pensavano di potersi preparare all'ultimo. Non dobbiamo quindi cullarci come se tutto stesse andando per il meglio, ma come dice l'Apostolo Paolo, dobbiamo esaminarci perché questo ci chiama a fare la Scrittura. E voglio concludere leggendo con voi il passo di Efesini, capitolo 5, versetto 14. Efesini 5, 14. Dice: c'è scritto così: poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Amen.